Esattamente. Se abbiamo già la nostra prima ospite in linea, penso che possiamo già proprio cominciare da qui.
Eccola qui, Roberta Villa, giornalista, divulgatrice scientifica, medico. Buongiorno Villa. Ecco,
Buongiorno, buongiorno a tutti.
noi abbiamo fatto un riassunto per titoli di questo DPCM, il primo dell'era Draghi, un DPCM che arriva insomma, sulla spinta anche delle varianti che si stanno diffondendo nel paese, e qui in Lombardia abbiamo visto quanto veloce è il contagio quando si ha a che fare, ad esempio, con la variante inglese. E secondo lei è un DPCM sufficiente ad affrontare questa fase, oppure si poteva fare qualcosa di diverso?
È sempre molto difficile perché comunque bisogna sempre conciliare diciamo, le esigenze della salute con quelle dell'economia e della vita, come giustamente facevate, sottolineavate voi poco fa riguardo alla chiusura delle scuole e probabilmente anche c'è un equilibrio tra il centro, il ministro Speranza e le regioni e le autorità locali che non vogliono, diciamo, inimicarsi troppo a parte della popolazione. Però io vorrei dire che la situazione è grave, nel senso che comunque le settimane scorse, quando si diceva la presenza di queste varianti inevitabilmente porterà a un aumento dei casi, si diceva: ah no, ma perché? Che prove ci sono? La curva è stabile. Allora è come quando in mezzo alle sterpaglie ci sono dei focolai, c'è il fuoco che sta iniziando a bruciare, è evidente che poi a un certo punto tutto divampa. Quindi purtroppo la situazione è seria. In Lombardia i dati si riferiscono al 18 febbraio, quindi sicuramente quel 60% di varianti che abbiamo in Lombardia ormai sono una percentuale superiore. E preoccupa ancora di più la variante brasiliana, che invece è diffusa soprattutto nel sud della Toscana, in Lazio e in Umbria, perché questa variante sembra poter colpire molto facilmente anche chi ha già fatto la malattia, e anche l'efficacia dei vaccini è molto più messa in discussione nei confronti di questa variante. Quindi la situazione è seria. Il DPCM non riflette, diciamo, fino in fondo la gravità della situazione, ma perché appunto deve tener conto anche delle altre gravità delle situazioni economiche, sociali, che non si può in nessun modo dimenticare.
Senta Villa, per quello che riguarda qui Milano, la Lombardia, noi siamo da qualche giorno in zona arancione, però in un quadro in cui, diciamo così, la situazione continua a peggiorare. Quanto le misure della zona arancione possono farci sperare che il contagio freni almeno un po'? O stiamo andando dritti verso la zona rossa? Adesso chiaramente nessuno ha la palla di cristallo, però diciamo la tendenza secondo lei qual è
Ma
oggi?
sì, ma anche senza la palla di cristallo, purtroppo, come ho detto, la diffusione della malattia è progressiva, dell'infezione è progressiva, quindi è evidente che un virus, una variante di virus più infettiva, quindi che ha quel famoso R con zero che ormai abbiamo imparato a conoscere più alto, risponderà di meno, si diffonderà di più indipendentemente dalle stesse misure prese in precedenza. Già in precedenza le valutazioni, soprattutto della Fondazione Gimbe, avevano messo in luce come la zona rossa era in grado di incidere sulla diffusione del contagio, la zona arancione molto poco, la zona gialla quasi nulla. Io penso che in questo momento, purtroppo, dico purtroppo perché mi rendo conto di cosa significa, queste misure in atto sono acqua fresca.
E poi, Villa, mi sembra che sia cambiato un po' anche insomma, le modalità che verranno utilizzate per prendere i provvedimenti più restrittivi. E mi sembra sia passata un po' la linea del presidente lombardo Attilio Fontana, che anche nella polemica con l'ISS di alcune settimane fa sui dati chiedeva di utilizzare l'incidenza dei nuovi positivi rispetto al numero di abitanti invece che tutti gli altri parametri. E mi pare di capire che ora si dà molta importanza a questo indicatore, che sappiamo poi è mobile perché in base alla quantità di tamponi fatti può
Esatto,
variare molto. Un numero, una cosa mi ha sorpreso oggi. Leggevo, l'indice RT di Milano è a 1.34, è stato a 1.34 nell'ultima settimana, quindi evidentemente adesso sarà anche un pochino più alto vista la velocità di diffusione della variante. È un po' preoccupante, insomma, non sono un po' lenti questi provvedimenti rispetto appunto alla velocità e alla gravità della
situazione? Sono molto lenti, qualcuno usa la metafora, dice che stiamo guidando guardando nello specchietto retrovisore invece che guardando in avanti. È evidente, cioè, come queste percentuali di varianti si riferiscono al 18 febbraio, così tutte queste valutazioni si riferiscono al passato. È evidente che noi invece dovremmo prevenire l'infezione. È solo che è molto difficile far accettare alle persone dei provvedimenti restrittivi quando la situazione non è grave, fino a quando i pronto soccorso non sono pieni, fino a quando le terapie intensive non sono in condizione di dover respingere le persone. Questo purtroppo è uno scatto culturale che dobbiamo fare tutti, perché gli stessi politici, le stesse amministrazioni poi in qualche modo devono fare i conti col consenso, e se tutti si ribellano all'idea, per esempio quando si è tornati dalle vacanze di Natale e Germania, Gran Bretagna, altri paesi europei erano in lockdown per causa delle varianti, qualcuno aveva proposto di cominciare a aspettare, non riaprire le scuole o tenere delle chiusure, era difficile sostenerlo in quel momento. Comunque la situazione in Italia sembrava stabile, pur con quei 400 morti al giorno che venivano ormai considerati così normali, che non dovrebbero esserlo. Capisco che è difficile, però soprattutto se poi ci si basa su dei parametri che, oltre a essere relativi al passato, sono variabili e possono essere facilmente manovrabili, senza usare questo termine in accezione troppo negativa, ma diciamo, perché chiaramente così, col numero dei tamponi la possibilità di controllare la diffusione della pandemia è molto bassa. Cioè, sinceramente io all'inizio dell'autunno dicevo sì, una seconda ondata ci sarà, ma non sarà grave come la prima perché siamo preparati. Oggi all'inizio di questa terza ondata, che tra l'altro parte già da un plateau elevato, non parte da zero, io sono un po' scoraggiata, perché vedo che comunque sembra che proprio non impariamo dalle lezioni dei casi precedenti. Questo è drammatico. Poi, detto questo, dobbiamo fare i conti anche con appunto le persone che non possono andare a lavorare, le persone che devono riempire questo piatto di pasta dei figli, eccetera. Il punto però è che più tardi si interviene, calcolando che si deve comunque intervenire, più tardi si interviene più le misure devono essere pesanti e prolungate. Quindi dobbiamo proprio sforzarci di capire che prima si interviene meglio è. È un po' come con un tumore. Un intervento precoce può essere doloroso, uno magari dice ma no, ma io perché devo andare a farmi operare adesso che in fondo non ho sintomi, non ho disturbi, ma se tu togli quel tumore prima ti risolvi dei problemi dopo. Invece questo atteggiamento di continuare ad aspettare che la situazione sia grave non ci aiuta.
Grazie Roberta Villa, grazie per essere stata con noi questa mattina. Buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci, buongiorno.
Arrivederci a Roberta Villa, giornalista, divulgatrice scientifica e